Un mercante l'aveva trafugata dall'isola di Creta, forse per sottrarla alla distruzione dei turchi che già avanzavano nel Mediterraneo su Felluche e Tartane.
Guarda quanto è bella!
Questa santa immagine sembra parlante. La terremo sempre nascosta in casa.
E se invece la esponessimo in pubblico? Potrebbe essere l'inizio di un grande culto. Comunque vedremo il da farsi.
Ma chi può essere l'artista che l'ha dipinta con tanta ispirazione?
L'autore del quadro sembra sia il candiota Andrea Rizzo, nato attorno al 1421 da genitori oriundi di Venezia. Egli predilesse il tipo della Madonna della Passione, detta Cardiotis, ma vi aggiunse modifiche personali, imprimendo un nuovo corso all'arte orientale. Eccone una descrizione.
Il dipinto bizantino è a tempera su tavoletta di cedro. La Vergine, con tunica rossa e manto azzurro, spicca su fondo oro e sorregge sul braccio sinistro Gesù Bambino, che appare impaurito alla visione della croce, per cui si aggrappa con ambo le mani al pollice destro della mamma mentre gli si sfila un sandalo. Il volto ovale della Madonna, soffuso di malinconia, ha il colore del grano maturo e gli occhi quello dell'olivo. Le sopracciglia nere, armonicamente arcuate, la bocca piccola e le dita affusolate indicano il tipo suggestivo della bellezza orientale. In tutta la composizione pittorica risalta il significato biblico-teologico. La madre del Redentore è la clemente mediatrice di grazie, partecipe ai dolori del figlio sul Calvario, coopera attraverso il tempo alla salvezza del genere umano con immensa tenerezza.
Dopo varie peripezie, il quadro trafugato, come riferisce una tabella della Biblioteca Vaticana, venne esposto al culto nella chiesa di San Matteo di Via Merulana, luogo segnalato dalla stessa Vergine ad una bambina.
Oh, chi siete, bella signora?
Sono Santa Maria del Perpetuo Soccorso.
Comandate, Vergine Santa, ed io obbedirò.
Desidero che la mia immagine sia venerata nel luogo posto tra San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore.
Correva l'anno 1499. Era la prima volta che la Madonna si rivelava sotto il titolo nuovo del Perpetuo Soccorso. La novità indicava in modo chiaro che il soccorso materno della Santa Vergine è perpetuo verso l'umanità sofferente. In quello stesso anno i religiosi eremitani di Sant'Agostino officiavano nel tempio che sorgeva tra i ruderi classici e i vigneti. I devoti, prima isolatamente, poi a gruppi sempre più numerosi, cominciarono a sostare davanti alla soave immagine giunta dall'isola di Creta e che ispirava simpatia e fiducia, e conosciuto il titolo così bello e consolante, lo replicarono con giubilo e slancio nelle loro preghiere. La Madonna rispose alle suppliche filiali con prodigi copiosi che scrittori quali Mariano da Firenze nel 1518, Torrigio nel secolo seguente e parecchi altri ancora celebrarono nei loro volumi. I miracoli ebbero risonanza al di là dei sette colli e suscitarono un interesse tale da far affluire moltitudini con lacrime ed offerte di ceri. Tra i pellegrini ce ne fu uno, il più illustre. Una sera di maggio del 1762 vi capitò infatti il fondatore dei missionari redentoristi, Sant'Alfonso Maria di Liguori, che era stato invitato a Roma da Papa Clemente XIII per la consacrazione episcopale. Dimorava Sant'Alfonso poco lontano da San Matteo di Via Merulana e, innamorato com'era della Madonna, impiegava le ore libere in preghiere nei santuari romani a lei dedicati. Nel 1750, stampando il libro delle glorie di Maria, considerato come il capolavoro della mariologia moderna, Sant'Alfonso di Liguori osservava:
«Tutte le anime devote sogliono visitare spesso e con grande affetto le immagini e le chiese dedicate ad onore di lei».
Tale pensiero dovette condurre Sant'Alfonso alla Madonna del Perpetuo Soccorso, e nel prostrarsi in mezzo ai fedeli oranti, l'insigne moralista rammentò qualcuna delle canzoncine che aveva scritto e musicato in giovinezza sulle montagne di Amalfi, e che in quel tempo il popolo napoletano, evangelizzato da lui e dai suoi discepoli, faceva echeggiare nei campi e per le strade, gustandone l'arcana dolcezza. Dopo 300 anni, il pellegrinaggio che andava assumendo proporzioni sempre più larghe fu tragicamente interrotto. I soldati francesi rivoluzionari, piombati a Roma nel 1798, appiccarono il fuoco nella chiesa di San Matteo e al convento annesso. La comunità agostiniana nella fuga riuscì a salvare il quadro venerando, che venne sistemato in una cappellina interna di Santa Maria in Posterula, dove purtroppo nel giro di alcuni anni cadde in oblio. L'eclissi tuttavia non si prolungò, perché i missionari redentoristi stabilitisi nel 1855 in via Merulana lo riscoprirono.
Guardate, c'è un quadro.
È la Madonna del Perpetuo Soccorso.
Finalmente l'abbiamo trovato.
Finalmente sì, perché adesso bisogna subito riportare questo quadro in via Merulana. È perché fu proprio lì che la Vergine volle essere esposta al culto. Facciamo una cosa, rivolgiamoci prima al pontefice. Egli ci illuminerà sul modo di trarre dal silenzio la santa immagine.
Si rivolsero infatti all'angelico Pio IX, che ordinò la consegna della venerata immagine ai richiedenti, raccomandando loro di farla conoscere al mondo. Il 26 aprile 1866 il quadro veniva solennemente intronizzato nella chiesa di Sant'Alfonso, che da poco era stata costruita in stile gotico su disegno dell'architetto Giorgio Weekly. La dispensatrice delle grazie ritornava così a sorridere sul colle squilino. «Quant'è bella!» esclamò commosso lo stesso pontefice quando il 5 maggio si recò a venerare l'icona miracolosa. Nel 1869 veniva ad onorarla con altri vescovi del primo concilio vaticano lo spagnolo Sant'Antonio Claret. Si apriva così un'era novella che doveva fare della Madonna del Perpetuo Soccorso un'immagine mariana ecumenica. Realmente, nello spazio di pochi decenni, avrebbe conquistato il mondo, destando interesse persino nei paesi dissidenti, anzi tra le stesse regioni pagane. Il beato Pietro Donders ne divulgava il culto tra i lebrosi del Surinam, mentre padre Loiodice, pugliese, lo estendeva con zelo nelle pampas dell'Argentina. L'apostolo del Sahara, padre Charles de Foucault, passando da Roma era felice di trattenersi in ginocchio davanti alla Madonna del Perpetuo Soccorso, che riteneva sua avvocata speciale. Ed ecco cosa scriveva ad un amico nel 1896.
«Dopo Santa Maria Maggiore mi sono recato nella chiesa di Sant'Alfonso, dove si venera l'immagine della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso. Questo titolo era appropriatissimo alla Madonna, avendo noi tanto deboli e miseri continuo bisogno del suo soccorso. Da 3 anni ho eletto Maria Santissima sotto questa invocazione per mia speciale patrona, perché troppe erano le difficoltà che mi attraversavano il cammino. Sono felice perché appena giunto a Roma ho potuto passare un'ora intera in ginocchio davanti alla Madonna del Perpetuo Soccorso».
Più volte padre de Foucault ricopiò il dipinto per mostrarlo ai beduini incontrati sulle piste sabbiose del deserto africano. Al racconto delle meraviglie operate dalla Madonna del Perpetuo Soccorso ne subì il fascino anche Santa Teresa di Gesù Bambino, che nel 1897, alla vigilia della morte, spinta da una sua novizia, compose un delizioso cantique. Eccone alcune strofe.
«Lo sai,
Sin dalla prima giovinezza la tua immagine m'ha rapito il cuore, nel tuo sguardo scoprivo tenerezza e accanto a te spariva ogni dolore. Vergine dolce, a contemplarti in cielo verrò per sempre dopo questo esilio. Perpetuo in terra il tuo soccorso anelo come pegno sicuro nel periglio.
È difficile dire dove non sia penetrata la Madonna del perpetuo soccorso, ma dovunque è giunta è esplosa la tenerezza filiale con risveglio di vita cristiana. Sono sorti centri di studi e di preghiera o addirittura santuari tappezzati di ex voto, come a Boston, negli Stati Uniti, a Santiago, nel Cile, a Baclaran, nelle Filippine, e ad Haiti, che l'ha proclamata protettrice nazionale, onorandola con una serie di francobolli commemorativi. Nell'isola di Mauritius, nell'oceano indiano, Agostina La Rêve, rapita da questa devozione, istituì le suore del buono e perpetuo soccorso, indirizzandole nell'apostolato sociale. Oggi possiamo dire che le iniziative sorte dal culto della Madonna del perpetuo soccorso sono gradualmente cresciute sotto ogni cielo, ma dall'Europa all'Australia, dall'Alaska al Giappone, dal Perù al Vietnam, dal Canada all'Indonesia, tutti guardano a Roma, ove è custodito il vetusto quadro. Dagli angoli più remoti pervengono lettere affettuose alla Madonna. Sono bimbe che domandano la guarigione del babbo, mamme che implorano la conversione dei figli traviati, uomini che cercano pane e lavoro, giovani che ringraziano per i benefici ricevuti. Nella novena perpetua, che si svolge al mattino e alla sera del sabato, il popolo accorre a pregare fiducioso insieme al sacerdote.
Tu sai, o madre benedetta, quanto è grande il desiderio che ha Gesù Redentore di applicare a noi tutti i frutti della sua redenzione. Tu sai che questi tesori sono stati posti nelle tue mani perché a noi li pensassi. Ottienimi dunque, benignissima madre, dal cuore di Gesù, la grazia da me in questa novena umilmente domandata, e io canterò felice le tue misericordie per tutta l'eternità.
Il suono festoso delle campane conclude questa breve presentazione storica, ma apre i nuovi orizzonti proposti dal Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, con la sua visita alla Sacra Icona nella chiesa di Sant'Alfonso in via Merulana il 30 giugno 1991. Questo anno, 1991, 125° anniversario dell'affidamento della Sacra Immagine ai Padri Redentoristi, si propone dunque come un punto di partenza per un rinnovato culto alla Madonna del Perpetuo Soccorso.